Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini. C'è più saggezza nel tuo corpo che nella tua più profonda filosofia. Friedrich Nietzsche.
Le parole di Nietzsche sul corpo che ben introducono il tema di oggi, ben trovati per questa puntata che ospita la fine studiosa della psiche Silvia Vegetti Finzi, attenta osservatrice della società e anche dei molteplici percorsi della psicoanalisi con i problemi teorici, terapeutici e culturali che coinvolge. Incontriamo la studiosa per parlare di questione identitaria, di identità e di dissolvenza dell'identità, in particolare in relazione appunto al corpo. L'identità è in costante trasformazione, la costruzione identitaria è continua, si modifica ogni giorno a seconda di cosa ci prospetta la vita. Tutto ciò che ci accade o che attraversiamo plasma la nostra identità, messa oggi ancor più a dura prova dai processi meccanici, in particolare dalle protesi o da parti estranee al nostro corpo che ci vengono in aiuto. Se ci pensiamo bene, osserva Silvia Vegetti Finzi, molti di noi sono abituati ad avere, che siano gli occhiali, l'orologio, gli auricolari, il cellulare, il palmare, supporti tecnologici a cui non facciamo nemmeno più caso. E il discorso è ancora più complesso se le protesi sono dentro di noi, dando luogo a modificazioni che sono interessante spunto di riflessione e su cui Silvia Vegetti Finzi ha tenuto una intensa, dotta e lungamente applaudita lectio magistralis. L'abbiamo incontrata per parlarne. Identità e dissolvenza dell'identità, il titolo della conferenza di Silvia Vegetti Finzi, un processo, quello della costruzione identitaria, a cui ha sempre dedicato molta attenzione.
Ma innanzitutto l'identità non è una garanzia, che è un costrutto mobile. Noi siamo continuamente impegnati in processi di identificazione. Ci chiediamo continuamente: ma chi sono io? E in base alla risposta che ci dà la vita, gli avvenimenti e gli altri, modifichiamo l'immagine che abbiamo di noi stessi. Ma mai come in questi anni è stata messa a dura prova l'identità, appunto, da processi meccanici e soprattutto dall'introduzione di protesi. A ben guardare, tutti noi abbiamo addosso delle protesi, gli occhiali, protesi dentarie, talora l'apparecchio acustico, e anche e soprattutto interessanti sono le protesi interne, no? Il defibrillatore cardiaco, il bypass coronarico, l'infusore di insulina nei casi di diabete. Quindi queste ci dicono che le protesi diventano sempre più interiorizzate, sempre più parti intime di noi che funzionano all'unisono con noi, tanto da essere dimenticate, no? E però questi processi non avvengono impunemente, perché mai si trasmette nell'uomo una parte, può essere una protesi meccanica o organica, che non dia luogo a processi di elaborazione e di ridefinizione della propria identità.
Veniva in mente la Sfinge, che nella sfera del simbolico è l'emblema dell'ibridazione.
Giusto. Quello che stiamo facendo oggetto di riflessione in questi ultimi anni, in realtà, come sempre, il mito lo aveva già intuito. Pensiamo al mito di Edipo, la storia di Edipo, mito di fondazione per eccellenza della nostra civiltà e, come dice Freud, della nostra soggettività, che per, se vuole entrare nella città di Tebe, è costretto dalla Sfinge a rispondere a un indovinello, pena la morte se non saprà risolverlo. La Sfinge è un animale composito, è fatta appunto di parti animali, parti di leone, parti di serpente, e in questo senso anticipa quello che sarà la nostra identità in futuro, un'identità che si profila appunto come composita di varie protesi animali e meccaniche, nel nostro caso, non in quello della Sfinge. È interessante la risposta di Edipo, che in fondo riguarda la domanda per eccellenza: chi sono io? La Sfinge chiede ad Edipo: qual è l'animale che alla mattina cammina a quattro zampe, al pomeriggio cammina con due, alla sera cammina con tre zampe. E Edipo risponde: questo animale è l'uomo, perché appena nato gattona, poi nella piena maturità cammina su due gambe e soltanto con la vecchiaia utilizza una protesi che è il bastone, no? Aveva già capito però che il bastone fa parte come protesi di una evoluzione dell'uomo e quindi dell'evoluzione dell'uomo individuale, ma probabilmente anche evoluzione della civiltà, che le protesi sarebbero diventate col tempo, con la maturità dell'umanità, parte della nostra identità corporea, no? Chi cammina da molti anni col bastone non sa più di avere un bastone, ma pensa di avere appunto un arto in più. Ecco, queste modificazioni sono diventate molteplici e sempre più interroganti, sempre più problematiche, man mano che ci accorgiamo che l'uomo non può ricevere delle protesi come se fossero degli oggetti, non vengono considerati della merce che si sceglie sul catalogo, perché soprattutto nelle protesi organiche c'è sempre all'orizzonte un donatore con una storia, una vita, una biografia. Questi cuori, per esempio, hanno battuto all'unisono a seconda della paura, dell'amore, della gioia, e ora dovranno essere inseriti in un corpo diverso, passando probabilmente da un corpo giovane e sano, un individuo morto di solito incidentalmente nel fior degli anni, nel corpo di una persona debilitata da una lunghissima malattia. Quindi una differenza enorme, e dovranno essere comunque assimilati e dovranno essere adattati al corpo nel quale subentrano, e questo non sarà facilissimo, anche se viene preso in poca considerazione, no? Considerando che sia un trasferimento del tutto oggettivo, del tutto scientifico e meccanico, senza porsi il problema delle trasformazioni che questo induce.
E nella sua esposizione ha considerato anche la modifica dell'io corporeo, proprio perché si instaura un dialogo tra il ricevente e il donatore. Viene in mente la nave di Teseo, quando certo, tutti i pezzi vengono sostituiti, fino a che punto certo, l'io originario rimane tale? Certo.
Ma mi piace moltissimo questa domanda, perché mi permette di osservare ancora una volta la grandezza del pensiero antico, anche di quello mitico, quindi che non ha un autore e che pure ci interroga dopo migliaia di anni. E la nave di Teseo è un mito molto interessante, perché immagina che ci sia Teseo, questo navigante, che solca i mari e progressivamente cambia parte del fasciame della nave, sino all'abbandonando le parti, le assi cambiate, le assi tolte dall'imbarcazione sulla riva del mare. Alla fine tutto il fasciame sarà cambiato, la barca sarà composta da elementi che non c'erano in origine quando è stata fabbricata. Si chiede allora il mito: ma che cosa è la vera imbarcazione? Quella che ha cambiato tutto il fasciame, oppure quello che già ci ha abbandonato sulla spiaggia? Aristotele avrebbe risposto sicuramente: la vera nave di Teseo è quella che naviga con il fasciame nuovo, perché comunque conserva la forma, e la forma, cioè noi tradurremmo l'anima, è quella che garantisce l'identità delle persone e delle cose. Noi moderni avremmo un'altra risposta, diremmo che in realtà la vera nave di Teseo è quella che giace abbandonata sulle sponde del mare, perché dentro quel fasciame c'è la storia della nave, ci sono tutte le difficoltà, le tempeste, le risacche, gli approdi che l'hanno accompagnata e che sono la sua vera identità. Detto in termini soprattutto psicanalitici, è l'io narrante, no? Quello che conta. Noi siamo la nostra narrazione, non importa quello che abbiamo vissuto, ma come ce lo stiamo raccontando, come lo abbiamo raccontato. Una narrazione che varia, non è sempre medesima, a seconda dei nostri stati d'animo ricordiamo le cose positive o negative. Ma comunque è il filo dell'identità, ciò che ci dà continuità è il racconto di noi stessi. Però, come dicevo, una risposta sinora validissima che vedo messa in pericolo dalle inserzioni, dalle potenze dell'intelligenza artificiale.
Soffermiamoci allora su questo punto dell'intelligenza artificiale che lei ha ben indagato nella sua esposizione. Quali scenari e quali prospettive, quali rischi comporta nel superarci?
Ma l'intelligenza artificiale è una grande possibilità, in un certo senso, perché potenziare, per esempio, la nostra memoria, la nostra informazione, le nostre capacità, però può anche togliere identità. Ad esempio, è capace di far provare come vissuti, come esistenti, dell'assaggio di sapori che in realtà non abbiamo mai incontrato nella nostra vita, che sono semplicemente virtuali. No, oppure ci può introdurre delle vicende che noi non abbiamo mai vissuto, che non sono le nostre. A un certo punto, allora, dove comincerà e dove finirà il nostro io storico, la nostra biografia? Noi, se è vero che siamo la nostra autobiografia, nel momento in cui la mettiamo a disposizione di interventi di intelligenza artificiale, che cosa rimarrà? Cioè, anche qui è sempre il rapporto tra dominio e sottomissione, tra accettazione incondizionata e controllo, che deve trovare una giusta convergenza. Non possiamo rinunciare al progresso tecnico-scientifico, ma non lo possiamo neppure accogliere in modo passivo e succube.
E lei ha citato anche, a proposito di questo discorso, un immaginario eccesso di trapianti che porta però a un'assimilazione della diversità, certo, e che potrebbe in qualche modo annullare la discriminazione, certo, così idealmente.
Certo.
È molto interessante questo punto.
Questo è interessante, è una risposta utopica del femminismo americano, che è stata prospettata da questa studiosa, è stato poi discusso continuamente, lo è ancora, di una umanità cyborg, cioè un'umanità composta da parte umana, ma anche maschile e femminile, umano e disumano, umano e animale, umano e protesi, tutte le composizioni possibili, che secondo lei ci permetterebbero di superare appunto queste iperidentità che crea continuamente dei conflitti con l'altro, per esempio tra bianco e nero, per esempio tra maschio e femmina, o tra culture diverse. Più, lei dice, lavoriamo nell'integrazione e più eviteremo i conflitti identitari, che in realtà sono quelli che più travagliano questa nostra epoca. Se ci riconosciamo tutti compositi, la contrapposizione forte tra io e l'altro da me viene meno e avremo una diffusione di identità condivise. Questo è un progetto sicuramente che fa pensare, un'utopia evidentemente fantascientifica, però fa pensare ai pregi di questa integrazione. Però sottovaluta, a mio avviso, il rischio di una resa incondizionata, se si vede solo questo aspetto positivo, evolutivo, invece le componenti negative che esistono, i pericoli di questo procedere di integrazioni eterogenee, che si perda appunto la forma, il senso dell'umanità.
A proposito della sua indagine, esplorazione del cyborg e della riflessione sul cyborg, lei ha anche citato la possibilità di introiettare parti non solo del diverso, come il bianco, il nero, le etnie, le differenze che compongono l'umanità, ma anche la parte degli animali.
Certo.
E in quali scenari ci prospetta?
Certo. Ma innanzitutto stanno procedendo appunto positivamente degli studi scientifici sulla possibilità di innestare nel nostro organismo parte sottratte agli animali, in particolare maiali e topi, che hanno già dimostrato di poter convivere a lungo e armoniosamente con il nostro corpo. Ma questo cambia completamente il rapporto con gli animali in generale, perché evita quella piramide darwiniana per cui noi saremmo la suprema, perfetta forma dell'evoluzione, la presunzione di essere figli di Dio, mentre tutti gli altri sarebbero figli di un Dio minore. No? E questo è già in atto, in realtà, questa trasformazione nella nostra società, perché è completamente cambiato il rapporto che noi intratteniamo con gli animali domestici. Per esempio i cani o i gatti sono dei partner, vengono vissuti come fratellini dai bambini. Penso ad esempio per mia nipote, la cagnolina è una sorellina, non vede la differenza. Per mio figlio è una seconda bambina, una seconda figlia di famiglia. Sono integrati nella famiglia, nella casa, a tutti gli effetti, e stanno cambiando profondamente. Rivelano delle potenzialità inespresse che non conoscevamo finché li consideravamo appunto delle presenze secondarie da mettere appena possibile utile fuori dallo spazio domestico, ma più vengono integrati, più cambiano loro e più cambiamo noi, no? Non solo noi, veniamo profondamente riplasmati dalla presenza dell'animale, resi più tolleranti, resi più capaci di apprezzare il diverso, di vedere nella diversità un valore e non soltanto, come accade nelle forme più retrive, un disvalore da temere, da distruggere. Noi avevamo un gatto in famiglia che quando mio marito, che tossiva in fondo alle scale prima di rincasare, lui era già davanti alla porta, no? Oppure quando dicevamo ai bambini adesso a letto, loro si camminavano verso la camera da letto, andava anche lui. Anche loro hanno una forma di integrazione che non era mai esistita precedentemente. Quando si diceva il gatto è ladro, il cane è fedele, ma lo si diceva con una forma di disprezzo, no? Ecco, adesso la fedeltà del cane abbiamo scoperto con una forma d'amore molto analoga alla nostra. È la stessa forma di innamoramento che noi proviamo per il nostro figlio, per il nostro bambino, anche in cui apprezziamo anche con delicatezza la dipendenza, la fragilità, tutte cose che venivano considerate disvalori e che invece adesso ce li fanno sentire molto più vicini, molto più simili a noi e ci arricchiscono. Noi siamo migliori, secondo me, per il fatto di aver compreso gli animali, di averli messi in un certo senso dentro di noi.
E Silvia Vegetti Finzi è anche stata impegnata da sempre sul fronte che riguarda il femminile. Ha detto che una donna dovrebbe avere nella riflessione bioetica un posto in prima fila. Perché un posto in prima fila in questo contesto?
Ma intanto io vorrei dire la mia scusante per forse troppo entusiasmo, che non è l'unico posto, io penso che tanti soggetti siano tutti in realtà chiamati a riflettere sulla loro particolarità, sul loro essere nel mondo, non sul loro corpo, perché io non penso si possa conoscere il corpo direttamente, ma la conoscenza della immagine del corpo, quale immagine abbiamo del corpo. È inutile che io sottolinei, lo faccio sempre, che l'immagine del corpo è l'immagine del corpo materno, di cui però vediamo il gioco del vuoto e del pieno, in cui il pieno sicuramente vuol dire avere possibilità, tutte le possibilità di ricevere dentro di sé un corpo estraneo come quello del feto, che è portatore di geni diversi da quelli della madre, quindi dovrebbe, in base alla legge dei trapianti, essere rigettato violentemente. Invece, cosa che costituisce un'eccezione incredibile, la madre sospende il rigetto del neonato e lo accetta come corpo proprio, benché non lo sia, in realtà possiede almeno il 50% dei geni paterni. Lo accetta, lo fa proprio, lo incorpora, ma nello stesso tempo non lo assimila completamente, perché lascia che man mano prevalgano le spinte autonome, individualiste del nuovo nato e che il figlio divenga se stesso, no? Sospendendo il possesso totale che ha sul neonato, lasciando che magari divenga molto diverso da come lui l'aveva pensato e anche cresciuto, no? Quindi accettando l'alterità dell'altro. Per questo mi sembra un paradigma su cui riflettere, ma esistono delle nuove forme di riflessione anche interessanti su quelle che invece nell'immagine del corpo femminile privilegia i vuoti rispetto ai pieni, coloro che non hanno nessun desiderio di essere madri. Ma anche dal vuoto può nascere appunto una forma di donatività, di accettazione dell'altro, di creatività, di innovazione, come dimostrano le madri simboliche, cioè quelle che pur non essendo delle madri dal punto di vista fisiologico, ginecologico, hanno saputo dare un contributo materno, e con materno io intendo capacità di pensare e di vivere maternamente nell'ambito della società, della cultura, della storia. Ci sono le madri simboliche, altrettanto importanti, se non talvolta più di quelle fisiologiche.
Silvia Vegetti Finzi, un altro tema molto interessante che ha toccato è quello che riguarda la valorizzazione dell'handicap come un valore aggiunto, e ha citato il caso di Greta Thunberg e ha fatto un esempio bellissimo.
Io direi che la situazione di Greta Thunberg è quella di molti altri che consideravamo handicap fino a pochi anni fa, era una forma d'autismo che è stata adesso inserita nello spettro autistico con un nuovo nome, Asperger, ma che in realtà appunto fino a ieri sarebbe stata considerata una menomazione decisiva. Adesso che abbiamo compreso, l'abbiamo accettata, l'abbiamo valorizzata, abbiamo visto che queste forme di autismo hanno in sé un potere nascosto, ma un potere fortissimo, settoriale, ma molto forte, di comprensione, di capacità di responsabilizzazione e anche una forza per mutare l'esistente. Quelle che pensavamo fossero mancanze si sono invece rivelate delle potenzialità da capire e da utilizzare. Questo penso che debba essere esteso a tutto il campo dell'handicap, perché per esempio una menomazione della vista, no? Una persona ipovedente specializza, migliora, perfeziona delle altre capacità intuitive che la portano a compensare in modo diverso la perdita della vista fisiologica stessa. Dovremmo conoscerle, l'importanza sarebbe appunto individuarle e conoscere, e amplieremmo in questo modo anche il modo di conoscere noi stessi.
Mi piacerebbe chiudere, Silvia Vegetti Finzi, con la riflessione di partenza sull'identità. Ha raccontato di alcune ricerche molto interessanti che ha fatto, ad esempio sull'io corporeo, citando la Ferrari, testa rossa, che è citata anche nella sua relazione,
per
e la panda, che però è molto emblematica e molto anche chiara come metafora.
E prende le mosse da Freud. Freud, nel Disagio della civiltà, dice il progresso tecnico, e lui pensa, siamo negli anni 30, al treno, all'aereo, alla macchina, ai piroscafi, al telegrafo, al telefono, hanno potenziato le nostre capacità organiche fino a trasformarci in un dio protesi, no? E questo, dice, state attenti, perché è solo l'inizio, non è ancora finita questa storia. Allora mi sono chiesta appunto questo dio protesi, quanto anche la nostra vita fosse presa da questa onnipotenza e quanto la nostra identità plasmata da queste trasformazioni. In un'inchiesta motivazionale che ho svolto qualche anno fa appunto sul rapporto dei giovani uomini con l'automobile, è emerso chiaramente che chi sfreccia su una Ferrari testa rossa in autostrada ha un'idea di sé, un'immagine del suo corpo e una stima di se stesso, della propria anche presenza nel mondo, ben diversa da quello che procede tranquillo invece su una panda grigia. Ecco, queste modificazioni avvengono continuamente nella nostra identità. Basta pensare, non so, all'abito da sposa, il significato simbolico altamente plasmante dell'abito da sposa, che trasforma una fanciulla molte volte, meno tradizionalmente, in una donna, no? Che apre tutto un percorso di nuovo racconto di sé, di una nuova narrazione, di un nuovo costrutto. Queste sono continue sfide che ci pone la nostra vita e che fanno sì che comunque l'identità non sia mai conclusa, per fortuna, diciamo, sia sempre perfezionabile, però sempre a rischio anche. Quindi l'ambito dell'identità deve rimanere aperto alla problematizzazione e alla responsabilità.
Grazie a Silvia Vegetti Finzi. Tra i suoi numerosi testi ricordo il libro autobiografico Una bambina senza stella, le risorse segrete dell'infanzia per superare le difficoltà della vita, per Rizzoli 2015. Trovate altri titoli sulla pagina online di questa puntata. Grazie per averci seguito. Da Michela Daghini un saluto.